Shalom, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo la parasha di Acharemot e anche la parasha di Kedoshim. Noi ci soffermeremo alla prima di queste due parashot che leggeremo questo Shabbat, Acharemot, che parla delle funzioni che doveva svolgere il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, nel giorno solenne di Yom Kippur, il giorno del perdono. Oggi siamo appena entrati nel 9 del mese di Iyar, 5770, 22 aprile 2010. Come di consueto, iniziamo con un racconto legato al giorno solenne di Yom Kippur. Come sappiamo che questo giorno è rispettato, celebrato, osservato, tutto il popolo di Israel, perché è proprio il giorno unico all'anno. Una volta tre rabbini discutono e vogliono mettere in evidenza quanto la loro sinagoga, la loro congregazione è più moderna dell'altra. Il primo dice: noi siamo così moderni che il giorno di Kippur, quando vengono i nostri membri alla sinagoga, gli diamo un panino e diciamo: non preoccuparti, se hai molta fame e non riesci a controllarti, allora puoi mangiare pure il panino. Il secondo dice: ma va bene, ma niente di speciale, noi siamo ancora più moderni. Noi diamo a ognuno dei nostri membri che arriva in sinagoga, gli diamo un computer laptop, che se per caso lui si annoia può aprire il computer, controllare le sue email, eccetera. Il terzo dice: no, noi siamo ancora più moderni. Noi quando arriva il giorno di Kippur, diciamo, mettiamo un bel cartello fuori: siamo chiusi per vacanze. Il giorno di vacanza, in eccellenza, holiday, noi siamo chiusi per holidays. Il giorno di Kippur è molto particolare. Oltre a osservare tutti i divieti che dobbiamo fare di Shabbat, il giorno di Kippur non possiamo mangiare, non possiamo bere, e siamo come degli angeli. Siamo vestiti di bianco per rappresentare il fatto che siamo puri come il bianco. Il giorno di Kippur addirittura c'è un'usanza di dire la frase dopo Shema Israel, Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam Ve'ed, si dice in alta voce, poiché questa frase è stata presa dagli angeli e noi non abbiamo il diritto di dirla a voce alta, perché è come se avessimo preso qualcosa che non ci appartiene, come se ci saremmo appropriati di una cosa che non ci spetta, allora la diciamo in bassa voce. Ma il giorno di Kippur diciamo Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, e poi Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Ve'ed, lo diciamo a voce alta, lo urliamo apposta per mettere in evidenza che oggi è Kippur, che oggi siamo degli angeli. Anche se questa frase non è nostra, ma in questo giorno solenne, l'unico giorno dell'anno che possiamo con orgoglio dire a voce alta, noi siamo come degli angeli, non mangiamo, non beviamo, non possiamo lavarci, e possiamo dire a voce alta una frase che apparterebbe solamente al mondo degli angeli, perché in questo giorno noi apparteniamo a questo mondo. La parasha di questa settimana inizia con le funzioni del Kohen Gadol. Dopo aver descritto i sacrifici, i riti legati al Kohen Gadol, al sommo sacerdote, che lui doveva svolgere in questo speciale giorno, la parasha passa nella seconda fase, nella seconda parte della parasha, a un argomento completamente diverso. E questo richiede di essere spiegato il perché. Ovvero, ogni parasha c'è un legame che collega tutti i punti della parasha, dal primo all'ultimo. La parasha di Achremot è divisa in due parti che sono completamente opposti. La prima parte tratta Yom Kippur, i sacrifici, il Kohen Gadol, la preparazione del Kohen Gadol, che lui doveva avere una moglie, lui doveva separarsi da questa moglie, tutte le regole legate a Yom Kippur, alle regole di Yom Kippur. Poi la seconda parte della parasha inizia dal capitolo 18, verso 3 in poi. Dovete fare attenzione di non fare gli errori che facevano gli egiziani. Voi siete usciti dalla terra dell'Egitto e non dovete comportarvi come loro. Non potete avere un rapporto vietato con la madre, con il padre, col cugino, con lo zio. Non potete avere un rapporto con un animale, non potete avere un rapporto con un altro uomo. E la Torah si dilunga nei tanti casi e dettagli dei rapporti vietati. La stessa parasha che poco prima descriveva la grandezza di questo giorno, la grandezza di Yom Kippur, arriva e all'improvviso cambia completamente faccia e parla delle cose più basse, degli incesti, dei rapporti vietati, di omosessualità, rapporti con gli animali. Come se non bastasse, questo paradosso che sotto lo stesso tetto, ovvero nella stessa parasha, trovare due parti completamente opposte, lontanissime, noi vediamo che questo paradosso si ripete nel giorno stesso di Yom Kippur, nel giorno solenne. Infatti, il giorno di Kippur, noi leggiamo la mattina i brani della Torah, della parasha di Achremot, come si svolgevano i rituali, i sacrifici, le preparazioni. Questo lo leggiamo la mattina. Il pomeriggio di Yom Kippur, a Mincha, nella preghiera pomeridiana, poco prima di Neila, proprio in prossimità di Neila, quando ci stiamo per avvicinare ai momenti finali di Yom Kippur, quando il vigore e la santità della festa iniziano a crescere, iniziano a espandersi dentro di noi, arriviamo a leggere il pomeriggio di Yom Kippur, niente meno che la seconda parte di Achremot, i versi che abbiamo citato prima, tutti i rapporti vietati. Non puoi sposarti con lo zio, con la cugina, con questo, con quell'altro. Era già difficile capire e accettare il fatto che nella stessa parasha ci siano dei concetti così lontani. Ma è molto più difficile capire come mai questa unione di opposti si ripete anche il giorno di Kippur. Quando noi leggeremo la mattina la prima parte di Achremot e il pomeriggio la seconda parte di Achremot. Veramente, molti chiedono questa domanda sul perché il pomeriggio di Kippur si leggono questi versi che parlano di cose così basse, così infami, così impure, proprio in un giorno così spirituale, così alto, non si capisce il legame con Yom Kippur, ma in realtà non si capisce neanche perché la Torah li mette nella stessa parasha. Mi ricordo più volte nel giorno di Kippur mi è capitato di spiegare diversi concetti, diverse interpretazioni su questo paradosso, sul fatto che si legge il pomeriggio di Kippur proprio questi versi. Perché leggere la prima parte della parasha è una cosa ovvia. Il giorno di Kippur leggi i brani relativi alle funzioni di Kippur. Quello che non si capisce è il perché il pomeriggio di Kippur leggiamo questi versi qui che parlano dei rapporti vietati. E per di più, il pomeriggio di Kippur, quando ci avviamo verso la fine della festa, del giorno solenne, verso la Neilah, e Neilah vuole dire chiusura. E cosa vuol dire chiusura? Il momento che si chiudono le porte e noi rimaniamo da soli, noi con il Re, con la Kadosh Baruch Hu. Per cui in questi momenti finali, quando sta per esaltarsi il massimo della spiritualità, il massimo dell'unione con Hashem, proprio in questa fase noi prendiamo e leggiamo i versi più impuri, più bassi, più semplici, più terreni di tutta la Torah. E questo ci si chiede come mai. Noi sappiamo che il nome di ogni cosa rappresenta la sua essenza. Il nome di un figlio che viene dato dai genitori rappresenta l'essenza del figlio. Più volte abbiamo spiegato in passato, quando Hashem ha creato il mondo, ha chiamato Adam Arishon e gli ha chiesto di dare i nomi degli animali. E Adam ha detto, questo si chiama Arie, leone, questo si chiama Kelev, cane. E Hashem dice, siccome tu sei l'uomo più saggio che mai esistito, tu dovrai dare i nomi agli animali. Ci si chiede la domanda, cos'è la grandezza di dare i nomi agli animali? Anche io posso dire, questo il cane si chiama cane e il leone si chiama leone. La differenza è che il nome in ebraico non è solamente un modo come identificare questo animale, ma è proprio l'essenza dell'animale. Ogni lettera ebraica rappresenta un'energia e ogni animale è composto da diverse caratteristiche che lo identificano. L'insieme di queste caratteristiche sono l'insieme delle energie che sono rappresentate dal suo nome. Il nome di ogni animale rappresenta queste energie che lui ha. E ogni animale è diverso dall'altro, per questo lui avrà diverse lettere. Il cane, per esempio, si chiama cane, perché è un animale molto sentimentale, come abbiamo spiegato più volte, molto affettuoso. Per questa ragione molti, coloro che si sentono soli, vorrebbero avere un cane come affetto. In ebraico, infatti, la parola kelev è composta da tre lettere, kelev, chaf, lamed bet, che si può leggere, le prime due lettere si leggono kol, tutto, le altre due lettere si leggono lev, ovvero dalle prime due lettere viene fuori la parola tutto, le seconde due lettere viene fuori la parola cuore, tutto cuore, per cui il nome della parola cane in ebraico non è come in italiano che cane vuole dire cane, un modo come riconoscere questo animale lo chiameremo cane, però potevamo chiamare il cane con il nome gatto e il gatto con la parola cane, però si è deciso di fare questo cane e questo gatto, sempre un modo come per capire come identificarlo. Basta mettersi d'accordo e la cosa è fatta. Nell'ebraico non è così. Nell'ebraico ogni nome di ogni animale, di ogni oggetto, rappresenta l'energia di quell'oggetto. Rappresenta il tipo di divinità, di forza, di caratteristica che lo mantiene, che lo compone. Per cui, chi poteva dare i nomi agli animali se non Adam Arishon? Chi poteva vedere in profondità l'energia vitale, l'energia spirituale che c'è dentro ogni animale? Per cui, Adam Arishon poteva vedere l'essenza, per questo lui ha potuto dare i nomi a tutti gli animali. Per la stessa ragione, noi sappiamo che il nome di ogni parasha rappresenta l'essenza di tutta la parasha. Il nome della parasha non è necessariamente la prima parola della parasha. Come più volte anche spiegato, alcune parashot si chiamano con la parola Toldot, e le Toldot Noach si chiama Noach, invece la parasha di Toldot si chiama Toldot. Perché questa si chiama Noach? Ovvero è stata scelta la terza parola dall'inizio della parasha, mentre la parasha di Toldot si chiama Toldot, perché quella parasha rappresenterà il concetto di Toldot, di discendenza, e la parasha di Noach, di Noè, rappresenterà l'immagine, l'ideale che ci ha trasmesso Noè. Per cui la parasha di Acharemot, che vuol dire dopo la morte, ha come concetto essenziale la parola Achare, dopo. E qui ci si chiede, cosa vuol dire dopo? Cosa ci insegna dopo? E perché in questa parola vengono racchiusi tutti i concetti di questa parasha? In altre parole, come la parola Achare, com'è che la parola Achare può racchiudere in sé tutti i punti della parasha, anche quelli più lontani? Andiamo avanti con Kippur. Dice il Maimonide, nella halachot del servizio di Yom Kippur, quarto capitolo, seconda halacha, dice così il Maimonide: dopo che il sommo sacerdote aveva santificato e purificato le sue mani e i piedi, si toglieva gli abiti d'oro, e dopo che aveva finito il servizio di questo giorno così importante, il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, toglieva questi abiti d'oro, gli abiti speciali di Yom Kippur, e indossava i suoi abiti regolari. Andava a casa sua, tutto il popolo lo accompagnavano mentre lui andava verso casa, e quello era un giorno felice per tutto Amisrael, perché vuole dire che Hashem ha accettato la nostra preghiera. E il Kohen Gadol festeggiava di essere riuscito a rappresentare con dignità Amisrael davanti a Hashem nel luogo più santo al mondo, nel Kodesh Kodashim, nel Santo dei Santi. Noi sappiamo che non tutti quanti uscivano vivi dal Kodesh Kodashim, perché in questo posto entrava solo il Kohen Gadol, l'uomo più santo, solo nel giorno di Yom Kippur, il giorno più santo, nel posto più santo, per cui il luogo, il giorno e la persona più santi si univano tutte e tre quando il Kohen Gadol entrava Yom Kippur nel Kodesh Kodashim. Ma purtroppo molti Kohen Gadol non erano all'altezza di entrare lì dentro, di essere Kohen Gadol. E cosa succedeva? Quando entravano dentro morivano. Ma siccome non si poteva entrare a farli uscire, allora il Kohen Gadol entrava dentro il Santo dei Santi con una corda. E se vedevano che lui non rispondeva più, allora si tirava la corda e lo si faceva uscire. Vi dico solo che al tempo del secondo santuario, quello che è durato 420 anni, si dice che non c'è stato quasi neanche un solo Kippur che il sommo sacerdote sia entrato e sia uscito vivo. Dice il Maimonide che in questo giorno, quando finiva il servizio di Yom Kippur, toglieva gli abiti d'oro e metteva gli abiti normali. Ci si chiede la domanda: perché il Maimonide mi deve dire che metteva i suoi abiti personali? È ovvio che metteva i suoi abiti personali. E poi mi dice il Maimonide che lui andava a casa sua. È ovvio che andava a casa sua. Cioè, dopo un giorno così faticoso, perché il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, lavorava il giorno di Yom Kippur quanto lavoravano tutti durante tutto l'anno. Doveva fare solo e tutto solo lui. Era proprio una cosa incredibile. Finito Yom Kippur, lui rivestiva i suoi abiti personali e andava a casa e festeggiava. Cioè, è ovvio che si vestiva, è ovvio che andava a casa. Cioè, se uno fosse il Kohen Gadol, dopo Kippur cosa fa? Va a casa sua. Cosa ci viene ad aggiungere qua il Maimonide, che lui metteva i suoi abiti, andava a casa sua, tutti lo accompagnavano? Sicuramente è nascosto in questa halakha qualche messaggio profondo. Noi sappiamo che il Maimonide è un libro di halakha. E ogni volta che il Maimonide riporta una regola, sicuramente c'è un legame profondo e c'è un insegnamento a livello pratico. Il Maimonide, nel suo libro Yad HaZakah, non è un libro di storia, di racconti. Per cui, sicuramente c'è una halakha, una regola pratica che il Maimonide mi vuole insegnare con questo fatto che lui metteva i suoi abiti, andava a casa e festeggiava. E cosa ci viene a insegnare tutto questo? Quando il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, entrava dentro il santuario, lui portava con sé una ciotola con dentro il sangue del sacrificio che aveva fatto. Poi andava davanti all'Arca Santa e spruzzava 8 volte. Una volta su e 7 volte giù. Poi di nuovo entrava dentro e di nuovo spruzzava sulla parochet, sulla tenda che divideva tra il Kodesh Kadashim e il Kodesh. Lui spruzzava su questa tenda di nuovo una volta su e 7 volte giù. E noi su questa funzione importantissima, che è una delle peculiarità di Yom Kippur, questo spruzzamento uno su e 7 giù, si canta, e gli Ashkenaziti lo cantano in una certa maniera, gli Sfaradite lo cantano, ma tutti quanti lo cantano in maniera evidente, ecco, in maniera gioiosa, perché questo spruzzamento rappresenta l'identità, qualcosa di molto importante di Yom Kippur. E la domanda: perché è così importante? Tra l'altro troviamo una discussione tra due grandi maestri su come venivano versati questo sangue dentro il santuario. Secondo Rabbi Yehuda contava uno e due, uno e tre, uno e quattro, uno e cinque, uno e sei, uno e sette. Siccome lui spruzzava 8 volte, il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, non contava 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perché? Perché quando arrivava a 7, c'è il rischio che lui si dimenticava che lui aveva iniziato a contare già da prima. Perché lui spruzzava una volta su e 7 volte giù. Allora cosa faceva? Contava così: 1, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. E molti chiedono: cosa vuol dire si dimenticava? Yom Kippur, giorno così solenne, il sommo sacerdote, può lui sbagliarsi e non sa contare fino a 8? E poi troviamo la discussione tra Rabbi Yehuda e Rabbi Meir. Secondo Rabbi Meir si conta 1, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Ovvero prima l'1 in alto, e poi gli altri sette, uno e uno, uno e due, uno e tre. Secondo la Biuda invece si conta così, uno, poi uno e uno, dice la Biuda, due e uno, tre e uno, quattro e uno, ovvero non uno e due, uno e tre, uno e quattro, ma due e uno, tre e uno, quattro e uno, come un, come quando si dice 24. In italiano si dice 20 e poi 4. Prima il 20 e poi 4. Nelle lingue orientali, ebraico, arabo, si dice 4 e 20. Per cui troviamo una discussione che non si capisce perché. Uno dice 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, l'altro dice no, 3 e 1, 4 e 1, 5 e 1. Cos'è la discussione tra di loro? E cos'è l'insegnamento? Per capire tutto questo, dobbiamo approfondire insieme il significato del nome della parasha che rappresenta la sua essenza. Abbiamo detto che la parasha si chiama Ahare, Aharemot, dopo. Per capire tutto questo, bisogna capire cosa vuol dire dopo. La Torah qui ci sta dicendo qualcosa di molto importante. Arriva il giorno di Kippur. Il giorno solenne, il giorno più importante. Il Kohen Gadol andava dentro il Santo dei Santi una volta all'anno. Andava a pregare per tutta Am Israel. E con la sua preghiera venivano trascinati e elevate tutte le preghiere di tutto il popolo. E uno può pensare, cosa è la grandezza di Yom Kippur? In che cosa si distingue la santità di un giorno così importante? Uno direbbe, più uno si eleva, più uno trascende, si stacca, va in trance. Dice la parasha no. Ahare. Dopo. Cosa succede dopo Yom Kippur? Cosa succede subito dopo Yom Kippur? E tutta questa spiritualità che hai avuto in questo giorno solenne rimane circoscritta nel contesto di Kippur e non illumina, non irradia tutto l'anno seguente con luce, con santità, ma rimane legata e limitata al giorno di Yom Kippur. Questo non è Yom Kippur. Questa non è santità. La vera santità è dopo. Una cosa che è veramente santa deve per forza riflettersi, esprimersi in altre cose, in cose terrene. Bisogna ricordarsi che la vera santità ha la forza di trasformare, di cambiare ognuno di noi in determinati momenti della vita. Si trova in uno stato di grande fervore, grandi emozioni. E in quel momento lui sente Dio vicino. Però Hashem ci dice, attenzione, devi sapere, devi ricordarti che le emozioni cambiano, le situazioni cambiano. E dopo, domani, dopodomani, quando non avrai tutta questa grande emozione, questa grande spiritualità, rischi di poter cadere molto in basso. Rischi di non mantenere questo livello. Allora viene la Torah e ci dice, la vera santità, il vero significato di Yom Kippur è quello di poter trasportare questa grande spiritualità, questa grande estasi spirituale, poterla trasportare in tutti i giorni dell'anno. E tutti quelli che invece non pensano al dopo, vogliono ignorare il dopo, perché quando uno è immerso nei sentimenti, nei piaceri, negli innalzamenti spirituali di quel momento, molti vogliono ignorare il dopo. Cosa mi interessa di domani, di dopo? Voglio godermi questi momenti così alti. Dice la Torah, attenzione, questo non va bene, perché il valore e la grandezza della spiritualità quando non si ferma, quando non è limitata al momento di grande fervore. Dice Davide Amelech, il re Davide ci dice nei Salmi, capitolo 25. Mia lebe ar Hashem, chi potrà meritare di salire sulla montagna di Hashem? E poi, un mia kumbim komkocio, chi potrà rimanere in quel livello? Prima di tutto, chi potrà salire la montagna per elevarsi verso Dio, verso Hashem? E questa è un'impresa assai ardua. Ma poi potrà rimanere. Quanto è difficile salire e scalare la montagna, è ancora più difficile rimanere in cima alla montagna. Mentre stai salendo, difficilmente cadi, perché il tuo pensiero è verso l'alto, verso la salita. Allora sei in movimento. Quando uno è in movimento verso l'alto, non rischia molto di cadere verso il basso, perché sta facendo l'opposto. Ma quando uno è arrivato in cima ed è fermo, non è in salita, è lì la difficoltà. È lì il rischio che uno possa cadere, rischia di cadere. Dice Davide Melech, mia lei chi salirà? Ma poi, chi potrà rimanere, che è ancora più difficile. Ogni persona, quasi, che conosco, prima o poi, fa una dieta. Uno si guarda la mattina allo specchio, ah, voglio perdere un po' di chili. Dieta. Fa una dieta, dimagrisce, mangia pochissimi carboidrati, nutrimento molto sano, perde qualche chilo, e poi dopo, è il dopo quello che conta. Perché è facile perdere chili, ma è più difficile mantenere la dieta, il peso, la linea. È facile sposarsi. Fai matrimonio, festeggi. Ma è molto più difficile mantenere un matrimonio. È facile cascerizzare una cucina. Poi bruci tutto, cascerizzi la cucina. Ovviamente, per modo di dire, bruciare. Sterilizzi. Ma è molto più difficile mantenere una cucina kasher piuttosto che kasherizzarla. È abbastanza facile diventare ebrei. Uno dice, ah, mi sento la mia anima ebraica, voglio diventare ebreo. Bene. Studia, si prepara, fa il tuffo, fa il tagliando. Poi? E poi inizia il bello. Un tuffo è abbastanza facile farlo. Arrivare al tuffo non è facile, ma diciamo. Ma il bello inizia dopo. Acharei, mantenere la spiritualità. Mantenere il livello spirituale dopo il tuffo, riuscire a continuare a servire Hashem con lo stesso entusiasmo che si aveva prima quando si voleva raggiungere la meta del Giur, della conversione. Prima uno è in fase di crescita, di salita, voglio fare, voglio raggiungere. Poi raggiunge, tuffo, ah, adesso ho raggiunto, mi rilasso, me la prendo con calma. Sì, studio quando mi capita, non è più così grave, ormai sono già ebreo. Dice la parasha di Acharei, quello che conta non è l'atto di per sé, ma è il dopo. Per cui è fondamentale riuscire a mantenere anche dopo lo stesso livello che si aveva prima. Prima si aveva il sentimento, l'emozione di riuscire ad arrivare a questo traguardo. Allora quando ci sono le emozioni è facile essere pieni di vigore, di entusiasmo. Ma è il dopo, quando non ci sono le emozioni, è lì che viene fuori la verità. Che viene fuori il bello. È lì che si nota se veramente uno ha studiato, si è dedicato con entusiasmo, col suo cuore, con la sua anima, perché è legato a Hashem, Hashem è infinito, Hashem è eterno, Hashem è al di sopra del tempo. Il cambiamento dei tempi, il cambiamento delle emozioni non condizioneranno il suo servizio divino. questo vuol dire che lui veramente ha qualcosa da dentro il suo cuore che l'ha portato. Non è l'entusiasmo del momento. Quello che conta è anche il dopo, ci dice la parasha di Acharemot. La grandezza di Yom Kippur. Chi non si avvicina ad Hashem il giorno di Yom Kippur? Chi non si sente come un angelo? Chi non dice Baruch Hashem che vada a voce alta come un angelo? Beh, siamo come degli angeli. Ma dopo Kippur, quando noi torniamo ad abbuffarci come dei maiali, ogni cosa che ci passa davanti, dobbiamo subito mangiare, invece di controllare la nostra bocca, che ci farebbe molto bene, saremmo molto più sani. E lì arriva il bello. Se uno riesce a controllarsi anche quando lui ritorna a mangiare, alle cose materiali, alla vita normale, al lavoro, è lì che deve portare la santità, nelle cose materiali. Questo è lo scopo della creazione. Hashem ci ha creato in un corpo materiale, in un mondo materiale, perché Hashem vuole che noi portiamo la santità nella materia, nelle cose più basse. Per cui l'esame che ci fa capire se il Kippur è stato vissuto in maniera profonda nella sua vera essenza, lo si può evidenziare solamente dal giorno dopo Kippur. Se il giorno dopo io sono trascinato, sono colpito, sono condizionato, trasformato dal Kippur che ho vissuto, vuol dire che Kippur non è una passeggiata temporanea di spiritualità, che finito Kippur tutto ritorna come prima, no. Se io sono trasformato il giorno dopo Kippur, la settimana dopo Kippur, vuol dire Kippur è stato vissuto nella sua vera essenza. Vuol dire che il Kippur che io ho sentito, questo è il Kippur che Hashem ha voluto che io sentissi. Questo è il Kippur dell'ebraismo, che anche nel momento più alto, che senti i livelli più alti, che ti senti vicino a Hashem, perché è il giorno che ti condiziona, capisci che non è il condizionamento del giorno che ti deve avvicinare, darti questo sentimento, questa trasformazione. Adesso potremmo rispondere a tutte le domande, le 4-5 domande che abbiamo chiesto prima, e tutto ci sembrerà molto chiaro. Ben Gadol, abbiamo detto che lui spruzzava uno in alto e sette in basso. Cosa rappresenta l'uno in alto, una goccia di sangue e queste sette in basso? Poi non diciamo nella preghiera di Kippur che in realtà non è che lui proprio spruzzava verso l'alto, verso il basso, spruzzava un po' verso così. Prendeva con la mano, metteva la mano dentro il sangue e spruzzava concettualmente uno in alto ma e sette in basso. Se noi riflettiamo, troveremo in questo concetto qualcosa di incredibile. Il numero 7 sappiamo che rappresenta il ciclo settimanale, rappresenta il ciclo della natura, la creazione del mondo in 7 giorni, e non in 8 giorni. Avete mai notato come mai tra tutte le religioni che ci sono e tutte le differenze che ci sono tra le religioni, troviamo che tutti quanti però concordano che la settimana è di 7 giorni? Come mai la settimana non diventa di 8 giorni? Come mai qualcuno non ha provato a fare una settimana di 8 giorni e così si riposa in un giorno su 8 invece che di 7, si guadagna un altro, diciamo, 15% di produttività. Invece tutte le regioni, tutti gli ambienti, qualsiasi continente, 7 giorni la settimana. Dopo 7 non c'è più l'8, si rinizia da capo. Non so se lo sapete, ma alcuni ci hanno provato a far diventare la settimana di 8 giorni. se non mi sbaglio, anche un imperatore romano ci aveva provato. Qualcuno sa anche il nome, può anche mettermelo sulla chat. E disse questo imperatore: andammo, ma faremmo questa settimana di 8 giorni invece di 7. Ebbene, cari amici, sapete cosa è successo? Disastro totale. Tutto si è bloccato. Le persone non ragionavano più, non funzionavano più. Gli è stabilito che la settimana è di 7 giorni e dopo 7 bisogna riniziare. Se uno va a toccare le regole basilari di chi ha creato l'uomo, di chi conosce meglio di chiunque le regole dell'uomo, che ha bisogno di riniziare ogni 7, non ogni 8, chiunque ci ha provato a fare delle modifiche su questi punti cardine essenziali stabiliti dal creatore, dell'uomo e creatore del mondo, si è trovato davanti dei problemi e degli ostacoli insormontabili e ha dovuto rimangiarsi questa decisione e ritornare a 7. 7 per cui rappresenta il ciclo della natura, rappresenta il mondo materiale. Invece Dio rappresenta l'uno, come troviamo nel Cantico dei Cantici. Achat Yonati Tamati, ministri dicono Hashem è uno, Achat Yonati è la mia colomba, la mia amata. Davide Melech, il re Davide ci dice nei salmi, Achat Shalti, uno ho chiesto da Hashem. Cosa vuol dire Achat Shalti? Ho chiesto l'uno, l'unicità. Per cui il concetto di Achat, di uno, rappresenta il Dio uno in cielo. Quando il Kohen Gadol andava dentro il Santo dei Santi a spruzzare dal sangue che lui aveva preso, dal sacrificio che aveva fatto, lui spruzzava prima uno in alto e poi 7 in basso. Cosa vuol dire questo? Che il giorno di Kippur, il giorno solenne, deve darci una dimensione di spiritualità che non sia solamente che Dio è uno in cielo e basta, ma bisogna far sì che la santità dell'uno che sta in cielo, che sta in alto, venga trasportata dentro il 7, dentro la natura, che il mondo materiale sia premiato della santità divina. E questo noi diciamo, Achat, uno, uno Dio. Achat va Achat, Achat veshtayim, così si canta secondo un rito. Achat veshalosh, Achat ve'arva, uno Dio in cielo. E questo uno deve arrivare anche in terra. E poi? Uno in cielo deve arrivare anche nel due che sta in terra. Così noi contiamo tutti i 7 livelli della terra. Uno in cielo. E deve arrivare nel 2, nel 3, nel 4, nel 5, nel 6, nel 7. In tutti i livelli, in tutti i cicli, tutte le sfaccettature che ha la natura. E qui troviamo la differenza che abbiamo citato prima. Secondo Rabbi Meir, si inizia con l'uno, e poi 1-1, 1-2, 1-3, ovvero deve iniziare. Per portare la divinità in basso, deve iniziare e partire dall'alto, che Dio è unico, e portare questa unicità nella materia. Invece, dice Rabbi Uda, no, devi iniziare dal basso verso l'alto. Devi prendere la materia e devi collegarla con l'uno. Parti dal basso, dalla moltitudine, e devi portare questa moltitudine verso l'unicità, verso l'uno. È solo una questione da dove si parte. Noi sappiamo che nella mistica ebraica ci sono due approcci verso il divino. O dall'alto verso il basso, Milemala Lemata viene chiamato, o dal basso verso l'alto, Milemata Lemala. C'è uno che si sveglia un giorno all'improvviso, viene illuminato dall'alto e vuole tornare verso Hashem, vuole studiare la Torah, vuole finalmente nutrire la sua anima, che è a secco, poveretta. Vuole creare finalmente un equilibrio abbastanza logico, equilibrato, abbastanza proporzionale tra anima e corpo. Questo può venire dall'alto all'improvviso o può venire dal basso tramite una forza che nasce da sotto, dall'uomo. Viene la parasha di Ahare Mot e ci dice: ricordati che Yom Kippur vuol dire Ahare. Il vero Yom Kippur è quando il dopo, dopo la grande santità, la grande emozione, cosa succede dopo? I due figli di Aaron a Cohen sono morti perché loro hanno portato un sacrificio enorme. Un sacrificio infinito che questo ha fatto sì che la loro anima si staccata dal corpo. Hanno portato un'offerta troppo alta e si sono comportati in una maniera che non hanno pensato al dopo. Sappiamo che Hassidut spiega la causa della morte dei due figli di Aaron a Cohen. Perché Ahare Mot vuol dire dopo la morte dei due figli di Aaron a Cohen. Ebbene, se la parola Ahare che abbiamo detto prima si riferisce alla morte dei due figli di Aaron, noi capiamo come mai, cioè, il collegamento con i due figli di Aaron è molto evidente. E in base a quello che abbiamo detto prima si capisce bene che i due figli di Aaron, Nadav e Avihu, muoiono perché loro portano un sacrificio troppo alto, troppo forte. Loro si comportano in una maniera one way, si direbbe in inglese, ovvero loro si elevano in una maniera troppo forte, in una maniera che si staccano completamente dal corpo e pensano solo a salire, a salire, a salire, senza darsi la possibilità di ritornare indietro. Si chiama nel gergo mistico razzò senza shuv. Ognuno che sale deve anche scendere. Ognuno che scende poi risale. Così è fatto il mondo. Ma se qualcuno sale senza darsi la possibilità di riscendere, è molto pericoloso. E questo è stato l'errore di Nadav e Avihu. Si sono innalzati in maniera incredibile, infinita, senza pensare al dopo. Hanno pensato al momento, al piacere di elevarsi. E questo piacere è stato così forte che li ha portati a elevarsi ancora di più, fino al momento di perire. Ci dice la parasha di Ahare Mot. Se uno si eleva ma non pensa al dopo, questa elevazione non è la vera santità che Hashem vuole da noi. È come una bella esperienza, una passeggiata nei livelli più alti dell'anima, della spiritualità. Come uno che va in meditazione e si eleva, bellissimo. Non è questo il senso della vita. Non è questo il senso della vera santità. Come c'è scritto nel Genesi. E Jacob Avino sogna una scala che aveva i piedi per terra, ma che la cima della scala arrivava in cielo. E queste due caratteristiche sono fondamentali. Bisogna sapere che la cima, lo scopo finale è arrivare al cielo. Ma contemporaneamente dobbiamo sapere che i piedi devono essere ben radicati in terra. Non possiamo dimenticarci dove dobbiamo arrivare, lo scopo, ma nella stessa maniera non dobbiamo dimenticarci da dove partiamo e che dobbiamo rimanere ben ancorati in basso. E dobbiamo salire, prendere forze spirituali e portarle giù in basso. Come faceva Kohen Gadol? Uno spruzzo di sangue in alto, portare il divino in basso nella materia. Anche un domani, anche quando non ci sarà questo entusiasmo, questa grande spiritualità, anche lì bisogna portare la presenza di Hashem nel mondo materiale, nella natura, quando non senti più la spiritualità di Kippur. Il giorno di Kippur è facile essere spirituali. Non esiste il 7 in Kippur, ma questa non è la volontà di staccarsi dal 7, è quella di salire per portare l'uno dentro il 7. E adesso possiamo capire come mai nella Halakha si parla degli abiti che Kohen Gadol, il sommo sacerdote, doveva indossare dopo Kippur. Lui toglieva gli abiti particolari di sommo sacerdote, gli abiti d'oro, e si rimetteva i suoi abiti personali. Poi andava a casa e festeggiava. E abbiamo chiesto, cosa vuol dire abiti personali? Cosa vuol dire andava a casa? Dove andava? Andava a Bunim? Andava al cinema? Ma se quando noi finiamo Kippur, io finisco di pregare Kippur, non riesco neanche a muovermi. La stanchezza, la pregare, dalle funzioni. Figuriamoci Kohen Gadol dopo Kippur. Era stra esausto. Andava a casa, e certo. Metteva i suoi vestiti, e certo. Invece qui, in Maimonide, in questa halakha, ci vuole racchiudere il messaggio che abbiamo dato prima. Dopo la grandezza di Yom Kippur, Kohen Gadol, il sommo sacerdote, doveva rimettere i suoi vestiti personali. Ovvero, il Kohen Gadol per una settimana doveva staccarsi dalla moglie, non poteva avere rapporti, doveva staccarsi da qualsiasi cosa e doveva fare tutta una preparazione, una elevazione molto difficile. Ma finito Kippur, lui rimetteva i suoi abiti normali. Ci dice la Torah, lo scopo del Kohen Gadol, dopo tanta preparazione, fatica e elevazione, cosa deve fare? Lo scopo finale è ritornare a rimettere i suoi vestiti normali, i suoi vestiti profani, non più i vestiti di Kohen Gadol. E poi cosa faceva? Andava a casa sua. Doveva arrivare a casa sua, doveva portare questa santità, questa grande elevazione doveva riportare nel mondo terreno, mettendo i suoi vestiti normali, tornando a casa sua, tornando a sua moglie. Questo era lo scopo del Kohen Gadol il giorno di Kippur. Ci sono delle persone che una volta che loro arrivano al Santo dei Santi, al livello massimo della santità che uno può immaginare, non riescono più a ritornare a casa propria. Dicono, come possiamo ricadere così in basso? Viene la Torah e ci dice, attenzione, il Kohen Gadol, lui, quello che è one man, one shot, quello che doveva fare tutto, l'uomo più elevato, che faceva tutto il giorno di Kippur, lui aveva il dovere di rimettere i suoi vestiti normali, lui aveva il dovere di ritornare a casa sua. E se il Kohen Gadol non è in grado di riportare a casa sua tutta quella santità che ha preso il giorno di Kippur, dentro il Santo dei Santi, quando lui è entrato a vedere la Shekhinah, la presenza di Dio, davanti ai cherubini e all'Arca Santa, se lui non è in grado di portarlo questo a casa sua, il suo Yom Kippur non era come doveva essere. Non era completo. Se non sai tornare a casa con quella santità, sappi che il tuo Kippur mancava. Magari avevi la goccia di sangue che spruzzava in alto, achat lemala, achat lemala. Quello andava bene, sì. La goccia in alto, hai avuto la grande spiritualità, elevazione. Ma ti mancano i 7 in basso. Non riesci a portare la santità in basso, questo non va bene. Questo non è completo il servizio di qui di Yom Kippur. Giustamente, come mi scrive sulla chat, il famoso libro che abbiamo pubblicato, Bringing Heaven Down to Earth, il nostro dovere è portare il cielo più in basso. E qui abbiamo un insegnamento importantissimo di vita. Una coppia sposata, una coppia che ha problemi. Perché? Una persona deve sapere che la grandezza del Kohen Gadol, il sommo sacerdote, non era quella di staccarsi da sua moglie, separarsi, elevarsi, entrare dentro il Santo dei Santi, non era questo lo scopo di tutto, bensì era quello di portare quella santità del Santo dei Santi, quella Kedushah, riportarla dopo Kippur a casa sua, rimettere i suoi vestiti normali e tornare a casa sua e vivere con sua moglie non più come era prima di Kippur, ma con la trasformazione che lui aveva subito in questo giorno. Portare l'uno dentro il sette. Uno arriva a casa sua e non riesce a trasmettere l'amore che lui ha sentito quando lui era vicino a Hashem. Non riesce a riportare a casa sua l'armonia, la spiritualità che lui ha sentito quando lui era vicino a Hashem, nel Santo dei Santi, nel giorno solenne. Questo Yom Kippur non è completo e non era come doveva essere. Era solo una bella esperienza spirituale. No, meditazione è andato in trance, ma il vero Kippur deve metterti in grado di trasformare la tua vita, di portare questa santità nel mondo, nella materia, nella tua coppia. Molti problemi di coppia possono essere causati dal fatto che il marito, quando è vicino a Hashem, quando è Kippur, quando è lontano dalla moglie, è molto spirituale. Quando lui arriva a casa, non è in grado di trasportare questa santità, di continuare questa santità, questo amore, questa unione. Allora quando arriva a casa, diventa un'altra persona. Gli manca il sette che arrivano in basso. Quando noi arriviamo alla parasha di Acharemot, noi capiamo il perché nella stessa parasha ci sono due concetti così opposti. Prima parliamo di santità, di Kippur, e poi di cosa parliamo? Rapporti vietati, omosessualità. Come mai? Abbiamo chiesto prima. La spiegazione è proprio così. Quando è che il Kippur è veramente Kippur? Come dovrebbe essere? Quando si riflette anche nelle cose materiali, nelle cose più basse e più terrene. Questo è Kippur. E questa è la spiegazione chassidica del perché noi leggiamo il giorno di Kippur, la mattina, il servizio del sommo sacerdote. E il pomeriggio leggiamo i brani relativi ai rapporti vietati, alle cose più basse, più terrene. Non solo che la parasha me le mette insieme, ma anche il giorno di Kippur noi li leggiamo tutti e due, i due opposti di questa parasha. Tutti chiedono questa domanda. La risposta sapete cos'è? Aharei, dopo. Quello che conta è il dopo. Dopo la santità cosa c'è? È lì che vogliamo vederti. È lì la grandezza di Kippur. Se Kippur era veramente Kippur, allora questo deve manifestarsi, deve esprimersi anche nel sette, nelle cose più terrene. Per questo la stessa parasha avrà un solo nome, che è Aharei, che racchiuderà tutta la parasha, tutti i concetti della parasha, perché l'essenza di Kippur è quella di portare la santità anche nella materia. E questo viene espresso nella fine della parasha, quando si parla delle cose, dei divieti più terreni, che lì bisogna portare la santità, perché questo è il vero concetto di Yom Kippur. Per questa ragione, in questo giorno solenne, noi leggiamo questi brani molto diversi, ma che in realtà sono uno la conseguenza dell'altro. Speriamo, cari amici, poter illuminare questo mondo di santità, di luce di Hashem, e portare l'uno dentro il sette. E allora sì che meriteremo al grande giorno, quando il mondo materiale non farà altro che dire: io sono stato creato da Hashem. Quando Dio e la materia saranno un tutt'uno, perché non ci sarà più la separazione che c'è oggi fra di loro. E allora sì che l'uno sarà completamente dentro il sette. E il sette non farà altro che dire: io non sono altro che la creazione dell'uno. Speriamo che questo avvenga presto nei nostri giorni, grazie ai nostri sforzi, alle nostre rettificazioni. Presto, con l'arrivo del Mashiach Tzidkenu e la costruzione del Bet HaMikdash III, bimera beameinu, amen.